e nella luce della fede del Signore risorto che ha senso il nostro stare qui. Perché pensate, se deprivati della fede nel Signore Gesù, questo nostro convenire quale senso potrebbe avere? Certo, di un sentimento umano molto forte rispetto a tutti coloro che ci sono molto cari. Anche io ho persone care qui, i miei nonni paterni sono seppelliti qui, una sorella di mio padre è seppellita qui, altri parenti sono seppelliti qui, ma voi capite che non è... Sedetevi pure, non state in piedi però. Voi capite che non sarebbe di grande consolazione comunque. Piangeremmo lacrime che sono assolutamente non consolabili, perché nessuno ci restituirebbe questi nostri cari e questo nostro legame. E nella fede del Signore Gesù, invece, che siamo qui e possiamo godere, pur nel dolore, della certezza appunto di un legame che non si spezza. E l'esperienza la facciamo quando ci rendiamo conto che ciò che è stato lambito dall'amore non può venire meno. Ciò che è stato investito dall'amore non può sparire. Ed è per questo che, essendo stati, ieri l'abbiamo contemplato nella liturgia, cos'è la santità? È l'irruzione incredibile dell'amore di Dio dentro la storia. Questa è la santità. Non è tanto fare determinate cose o non fare determinate cose, ma è questa irruzione meravigliosa dell'amore di Dio che tocca tutti, quei 144.000 di cui abbiamo ascoltato ieri, che come dicevo è il multiplo 12 per 1000, che vuol dire tutti, vuol dire tutti. Ed è contemplando questa meraviglia di amore e di gratuità che nella morte e risurrezione del Signore si è resa possibile, che noi oggi troviamo qui una nostra sensatezza, portando anche in cuore tutti coloro che sono passati e vivono già colmi della vita del Signore, cioè colmi di amore. A loro non manca più nulla. Noi siamo ancora nel desiderio e nel cammino, nella speranza e nella ricerca, ma per loro c'è pienezza. Non manca più nulla. Ogni loro desiderio di verità, di libertà, di vita e di amore è reso colmo dal volto del Signore. Ci ha illuminato la parola del Signore questi brevi versetti del libro di Giobbe, che sono quasi il grido di tutta l'umanità, che ha un desiderio così prepotente di vita, ma soprattutto di vita comunionale, cioè di relazione. Non è soltanto un desiderio di vivere all'infinito, perché voi pensate, vivere a lungo o vivere per sempre, ma senza relazioni, cioè senza affetti, e chi vuole vivere così? Nessuno. Qui è la richiesta invece di una vita che sia vita di relazione. Io vedrò il mio Salvatore, lo vedrò nella mia carne quando questa si disfà, e noi sappiamo che per la grazia del Signore, proprio per la sua santa risurrezione, noi lo proclamiamo nel credo, credo la risurrezione della carne. Noi non risorgeremo come animelle vaganti senza identità. È questa nostra identità, che è unica, che misteriosamente, ma per amore di Dio, sarà completamente rinnovata, ma rimarrà se stessa. Io non sarò un altro. E né tanto mi confonderò nell'amore di Dio. Ma ognuno di noi porterà la sua verità fiorita lì nella sua pienezza. Ecco perché la nostra verità odierna non è che possa essere indiscriminatamente o questa o quest'altra. Ecco perché gli stili della nostra esistenza sono chiamati ad essere di un certo tipo. Se questo è il grande grido dell'umanità espresso in Giobbe, cioè il desiderio non soltanto di una vita che non finisca, ma soprattutto di una relazione con colui che ci ha chiamato alla vita, allora è evidente che ciò che abbiamo pregato nel Salmo responsoriale, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Si può tradurre anche così: sono certo di contemplare il Signore che è bontà nella terra dei viventi. E questo è il nostro orizzonte. Ecco, se questo è il nostro orizzonte, allora forse anche questo ritrovarci qui insieme, come dire, può diventare un momento di riflessione, forse un po' più seria, di come stiamo conducendo, di come stiamo spendendo questa unicità della nostra vita. Qui forse ricordiamo che nessuno avrà tempi supplementari, come nel calcio. Questa manciata di giorni, che può essere anche lunghissima, ma per tutti sembra brevissima, anche nella longevità, non può appunto essere vissuta comunque. E se l'orizzonte è la bontà che è Dio, evidentemente pensati per questo, creati per questo, cioè creati per relazioni buone, creati non per essere ingiusti, ma giusti, pensati non per essere violenti, ma miti, pensati non per rapinare la vita ad altri, ma per arricchire la vita degli altri. Nell'istante in cui io arricchisco la vita altrui, divento ricco io. Chi stringe a sé la propria vita la perde, chi la dona la trova. Tutto qui il senso della vita. Allora forse questa tappa annuale che ci vede in questo dormitorio dove i nostri cari attendono la risurrezione del Signore richiama anche quelle esigenze più profonde della nostra esistenza. Come la sto spendendo? Cosa di bello, di vero, di buono nelle relazioni, negli ambiti lavorativi, chi ha impegni educativi, chi ha impegni coniugali, di paternità, di maternità, chi vive e chi non le vive, amicizie, cosa c'è di questa vocazione primaria che ognuno di noi porta nel cuore, cioè la bontà. Questa cicatrice del divino che tocca il nostro cuore e tutto in noi richiede ulteriorità. Ditemi se qualcheduno di voi in questo momento è sazio, contento della propria esistenza. Io no. Desidero uno spalancamento di orizzonti. Desidero per me una vita che sia conforme al Vangelo, quindi buona, vera, onesta. Lo desidero fortemente per questa Chiesa, per ciascuno di voi. Uscire da tutte quelle forme di strattonamento ingiusto, di sopraffazione. In mille modi si può sopraffare, anche essendo mantenendosi in modi assolutamente urbani, diplomatici, ma fregando il prossimo. Il prossimo non si può fregare. Il prossimo è da servire. E ognuno, nella sua dimensione, ha un servizio da compiere. Tutti. Non c'è nessuno che non abbia da promuovere la vita in sé e negli altri. Non ci basta il piccolo orizzonte, che vuol dire ciò che è legato al carrierismo, ciò che è legato all'immediato, ciò che in qualche modo è legato agli interessi del momento, ai bisogni personali, alle cordate di nessun tipo. Questo orizzonte non ci basta, tanto è vero che quando lo gustiamo è mortifero, non ci fa entrare nel gusto della vita, cioè la toglie, lo toglie il gusto della vita. Lo dice Gesù: fai questo, per questo hai già ricevuto la tua ricompensa. Vuoi apparire? Appari, e dopo che tutti dicono è bello, è il più bello, è il più buono, è il più intelligente, hai già ricevuto la tua ricompensa, è finito tutto lì. A noi non basta, a nessuno basta, soprattutto quando ci si ferma di fronte al grande mistero della vita. E questo segno, questa irruzione dell'amore di Dio, ce lo ricorda la lettera di Paolo ai Romani, quando è avvenuto, e non quando noi eravamo presentabili. Pensate quando ogni tanto ci viene lo schiribizzo di piacere a Dio, una veloce pulita al lavasecco in confessionale o chissà dove, e tentiamo di risistemare le cose della nostra esistenza perché diciamo così, forse piaccio a Dio, e Dio in qualche modo, vedendo che sto facendo qualche sforzo per migliorare, mi dona la salvezza. La salvezza è gratuita. Gesù verrà messo a morte, il Vangelo di Marco ce lo dice nel suo inizio, perché dice, aprendo la sua venuta dentro la storia, convertitevi e credete alla buona notizia. E che cosa sovverte Gesù? È per questo che verrà ucciso. Gesù morirà per questo. Gesù sta dicendo una cosa che è sconvolgente. Parlando alla gente a cui parlava, dove la teologia, cioè l'idea di Dio era di un certo tipo, ma guardate se è lontana questa teologia farisaica e questa teologia degli scribi. Convertirsi vuol dire vedere che le cose non vanno bene nella mia vita e mettere mano a qualche cosa, sistemare, di modo che posso presentarmi davanti a Dio con una carta di credito e dire: ecco, io mi sono sistemato, adesso tu mi dai salvezza. Gesù dice il contrario. Convertitevi, che cosa vuol dire convertirsi? Vuol dire credere alla buona notizia. E che cos'è questa buona notizia? L'amore gratuito di Dio svelato nella persona di Gesù. Ecco perché lo ammazzano. Quanta convinzione ancora che l'amore di Dio sia legato semplicemente a canoni morali fatti ottemperati o non ottemperati. Noi pensiamo di convertirci senza credere alla buona notizia. E chi si converte senza credere che l'amore di Dio è talmente grande da essere gratuito nei riguardi di tutti? Convertirsi allora vuol dire essenzialmente questo: credere alla buona notizia. Paolo lo ripeterà in tutto l'epistolario: salvati per grazia, salvati non per le vostre opere buone, ma per la fede in Cristo Gesù. Ecco perché anche io, disgraziato, posso godere della salvezza. L'amore di Dio ci coglie non nella nostra situazione migliore, ma Dio ci ama nella nostra situazione odierna, povera, venendoci incontro, appunto, nel Figlio che dà la vita per ciascuno di noi. Ognuno di noi può dire: Gesù è morto e risorto per me. E in questa memoria grata al Signore per questo dono della vita, che non è soltanto desiderata, una vita colma, una vita sensata, non soltanto una vita che non finisca, ma una vita che in qualche modo riprenda tutti quei nodi che si sono spezzati negli affetti, tutti quegli amori non amati, tutti quei baci mai dati e mai ricevuti, una completezza che per noi è strabiliante. Questo è il senso del nostro essere qui, se no saremmo proprio dei poveri commedianti che vengono semplicemente a piangere una realtà di emozioni, di ricordi. No. Da credenti in Cristo Gesù siamo qui mossi dalla fede in Lui. E Gesù ce lo dice nel Vangelo: tutto ciò che il Padre mi dà viene a me. Colui che viene a me, e noi siamo qui oggi nel suo nome, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa è la nostra fede. Amen.